oggi perdonare le offese. Come abbiamo detto ieri, sono solo spunti, non è che abbiamo la pretesa di andare magari a fare anche un trattato di teologia o un trattato di sociologia o di psicologia. Sono momenti nei quali siamo invitati, trascinati forse anche in questo gorgo, in questo vortice, magari nostro malgrado. Certo, questa cosa sembrerebbe un po' strana, perché tirati dentro quasi obbligatoriamente sembra che la consapevolezza, la libertà, come dire, di adesione, la nostra partecipazione sia un po' debole e quindi forse non tanto bello. Però ti trovi dentro, non c'è scampo, soprattutto su questa opera di misericordia. Credo che sia un esercizio talvolta anche un po' fastidioso, direi. Perdonare le offese è indeterminato. Non si dice tanto, poco, a lui, a me, a tutti, a pochi. Perdonare le offese. Perché infastidisce anche? Mi ricordo quando ha incominciato un po' più decisamente San Giovanni Paolo II a chiedere perdono per tutte le cose, le realtà, le difficoltà che la Chiesa ha fatto subire, magari negli scismi, contro gli anglicani, contro i protestanti, in vari modi, Galileo, e sentivo, mentre ero parroco nella Chiesa, un po' il fastidio di tanta gente di fronte a una situazione di perdono che non era dovuta. Cioè, sembrava esagerata questa cosa, perché così non si capisce più niente. Non ultimo ieri il Papa nel Chiapas, di fronte a tutta questa gente, ha chiesto perdono perché, ha detto esplicitamente, vi hanno saccheggiato in ogni modo. E uno dice, ma vi hanno saccheggiato, erano degli animaletti? Oppure era gente che non capiva? Era gente che non aveva la capacità di gestire la terra? Noi gli abbiamo strutturato la vita a quella gente lì. Queste sono le nostre motivazioni. Dicevamo ieri, non c'è una scelta tra un bene e un male. C'è una scelta. Questa cosa mi è sembrata importante anche ripeterla oggi, perché è vera, c'è una scelta tra un bene vero e un bene falso. Ed è questa una delle cose più complicate nel discernimento cristiano, della fede, nel Dio di Gesù Cristo che si è fatto volto e quindi ha messo, come dire, in ordine le possibilità di apertura vera alla nostra umanità, non un Dio appunto indeterminato. Io credo in Dio. E chi non crede in Dio? Magari poi vestono il Dio alla loro maniera. È difficile vestire il volto di Dio con il volto di Gesù. Passare da lì, da questa porta stretta, da questa porta così talvolta indigesta, non è semplice. Ecco, perdonare le offese va in questa direzione. Quante volte, questa cosa è già venuta fuori mentre Gesù lo diceva dagli apostoli, Pietro dice, ma quante volte devo perdonare? 7 volte? Gesù ha questa espressione, o il Vangelo riporta questa espressione, 70 volte 7, che non vuol dire né, come dire, qualità o quantità, vuol dire pienezza. Cioè vuol dire che se tu vuoi diventare pienamente quello che sei, cioè capace di prendere in carico la tua umanità fino in fondo, perdonare è un verbo che deve starti dentro, nelle costole, nelle giunture delle ossa, dentro la tua vita. E perdonare il male che gli altri fanno a me anche, che è fuori logica. È pazzesca questa cosa. Perché devo mettermi anche a perdonare il male che gli altri fanno a me? O comunque le situazioni che non dipendono da me, anche storicamente. Io non c'ero nel Chiapas, io non c'ero al Tempio di Galileo, io non c'ero lì in quel momento, io non ho, come dire, messo insieme la bomba atomica, io non ho sparato un colpo, io non ho fatto tante cose. Magari gli altri hanno fatto più cose verso di me, o più cose verso la nostra umanità ferita. E devo prendermi in carico questa realtà. Perdonare le offese tocca comunque. Per esempio, questa mattina, o ogni mattina, o ogni sera, noi in qualche modo montiamo dentro qualche rabbia, anche qualche indifferenza, o qualche scostanza, o qualche reazione sbagliata. Cioè le cose che vediamo, basta che usciamo di qui e troviamo, non so, una scritta sulla cosa, oppure, non so, qualche cosa che ci dà fastidio, ci monta dentro una rabbia, oppure sentiamo che qualcosa viene su dai piedi e ci monta dentro e dice: ma com'è questo mondo? Dobbiamo fare i conti con questa cosa. Il perdonare le offese guarda in faccia la realtà, non mette le fette di salame sugli occhi, non dice: beh, tutto fa brodo. No, 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 fa brodo niente. Quando uno davvero prende in carico questa espressione di Gesù, questa espressione del Vangelo, questa espressione della fede, si prende in carico un po' tutte le contraddizioni. Questa cosa deve essere chiara. Tant'è che tutte le volte che siamo chiamati all'Eucaristia, l'inizio dell'Eucaristia, cioè di questo che si dice essere il gesto più profondo della fede, quindi non sono magari tante altre cose prima di questo che è l'Eucaristia, sempre all'inizio ci viene posto, come dire, questa attività di chiedere perdono. Anche qualche prete in questi giorni, quando andavo a fare gli incontri, qualcuno eccepiva su questa cosa, quasi a dire: ma il primo gesto è la richiesta di perdono, non è riconoscere l'amore di Dio, ma la richiesta di perdono è riconoscere l'amore di Dio ancora di più, perché senti che dentro questa realtà viene posta la contraddizione della storia. E io devo essere su questo fronte, cioè su questo fronte della storia, della vita, dell'implicanza della mia umanità, di quello che sono, a tutti i livelli e in tutte le latitudini e in tutte le profondità, sono dentro. Non solo il male è universale, il male non è solo personale, è anche personale, ma è universale, è psicologico, è sociale, è affettivo, così come il bene. Cioè, quando tu sei chiamato a perdonare, cioè a mettere in conto la contraddizione, la difficoltà, l'irruzione del male nella tua storia, delle offese, delle rabbie, delle situazioni di calunnia, delle persecuzioni, tu devi metterle in conto, perché in qualche modo ci passi dentro. Ti sembra di... io sto sempre in casa, mi chiudo dentro, non guardo la televisione, tiro giù le tapparelle, non accendo la luce, non voglio toccare il mondo. E questa, mentre stai ragionando così, questa testa, questo esserino che sembrerebbe essere chiuso e non avere più a che fare niente con tu, comincia a star lì, a tenere insieme questa chiusura, e deve pensarci, cioè devi mettere in campo un pensiero che lo tormenta. Questo tormento non te lo togli nessuno, anche se sei dentro chiuso. Per cui tutto quello che intorno reagisce o agisce ha bisogno di essere preso in carico. Ecco, quando tu vuoi scappar via dal perdono, vuoi scappar via dalla possibilità di pacificare questa realtà, tu praticamente entri dentro tutte le volte, dentro una, come dire, ancor peggio, una distruzione di te. Se non riesci a perdonare, tu ti distruggi continuamente. Non è solo una questione allora di buonismo o di essere bravi o di essere qualcuno che in qualche modo riesce a far qualcosa di eroico. No, no, no. Perdonare afferisce alla tua profondità. Se non riesci a farlo, sei distrutto. Se ci pensi bene, se non riesci a portare in profondità questo esercizio della tua fede, cioè della tua responsabilità sul bene e sul male del mondo, a partire dalle relazioni primarie dell'affetto, cioè tu, voi pensate di tradurre, o pensiamo di tradurre questa cosa dentro le nostre relazioni primarie, in casa nostra madre, nostro padre, nostro fratello, sorella, marito, moglie, figli, suocera, nuora, condomini, cioè cominciamo da lì. Se non riesco a prendere in carico di fronte a tutto quello che intorno mi stringe, mi attacca, mi fa arrabbiare, mi mette in condizioni difficili, mi fa respirare male, se non metto in conto di tirar fuori la responsabilità di liberarmi attraverso un perdono, cioè attraverso un gesto d'amore profondo, attraverso un gesto d'amore invisibile, io sarò sempre distrutto, cercherò di andare in giro cercando di capire chi è la colpa. E questa cosa ti porta lontano dalla possibilità di capire che senso ha il tuo essere stato messo al mondo. Il perdono va a toccare la sensatezza della tua presenza nel mondo. Cioè questo esercizio di presa in carico della contraddizione, non solo del male che gli altri fanno o ti fanno, ma della contraddizione, della rabbia, della difficoltà, dell'insensatezza della vita. Le opere di misericordia spirituali vanno pian pianino a toccare aspetti o relazioni che hanno, come dire, bisogno di essere assunte, altrimenti, cioè non sono cose da bambini o da vecchietti e basta. Con buona pace dei bambini e dei vecchietti, perché anche loro i loro problemi ce li hanno. Ma è proprio una realtà di cammino, è un vortice, è una condizione a cui dobbiamo fare i conti. E questa cosa tiene insieme la nostra realtà anche consapevole, non solo pur toccando, essere toccati da cose che magari non siamo neanche stati testimoni, non siamo stati neanche lì, neanche nel tempo, 1000 anni fa, 10.000 anni fa, 30.000 anni fa, oppure chissà quando saranno, siamo implicati, cioè la nostra... Però questa cosa qui è grandiosa. Prima ancora di essere qualcosa di, oddio, se la mia vita è così, che vita è? La prima reazione potrebbe essere questa: ma se la mia vita è così, ma che vita bella è questa? Ma che bellezza di responsabilità, ma sono preso dentro dappertutto, non sono un anonimo. Il perdono mi fa essere un testimone attivo, in barba a tutti quelli che gli altri mi dicono: ma al mondo contano solo 63 che hanno la percentuale più alta di tutta la ricchezza del mondo, o tutti quelli che sono più famosi di me, ma cosa mi interessa? Sento che questa realtà della vita, questa storia, questa cosmicità mi tiene dentro con una potenza e con una responsabilità che nessuno mi toglie, neanche se sono una persona che è conosciuta solo da uno, da due o da cinque. La fede cristiana, cioè la realtà che sta dentro questa esperienza di Dio, lo vedremo poi nell'ultima, soprattutto nell'ultima opera di misericordia spirituale, pregare Dio per i vivi e per i morti. Vedremo che tipo di o che tipologia di attenzione e di proposta ci fa questa opera di misericordia. La vedremo in poco tempo, naturalmente. Però credo che queste meditazioni, spunti, questi sprazzi, queste pennellate sono un modo per svegliare dentro di noi la nostra coscienza, il nostro essere grandi perché pensati da Dio, il nostro essere amati, il nostro essere responsabili. E questa è una cosa bella. Si porta dentro tutto questa cosa, anche tutte le difficoltà, le contraddizioni. Però questo vuol dire vivere la vita, non vuol dire farsi vivere. Vuol dire essere attivi dentro l'esistenza. Ecco, l'opera di misericordia non sono opere stampate per tenere buone le persone, oppure, non so, mettergli lì un po' di opere di pietà. Vanno a toccare il senso più profondo e la possibilità che questa realtà in questo caso del perdono, mette, come dire, la scintilla del divino. Ma devo sempre perdonare. Non è che devi sempre perdonare, devi fare i conti con questa cosa. Altrimenti non sei in grado di poter liberare niente di te. Continuerai ad aver dentro il groppo. Ma se perdono, non è che le cose vanno fuori, però passi dentro la storia, entri dentro la realtà, in questo modo la gente anche ti cerca perché ha bisogno. Perché molta gente non riesce a fare questo. Tant'è che il Signore dice: ma se voi amate quelli che vi amano, se perdonate quelli che vi perdonano, basta. Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che cosa fate di straordinario? Qual è la cosa che in qualche modo caratterizza il credente, il cristiano in me, che si prende in carico tutta la storia e dà senso a una vita insensata, che apparentemente sembra contro, in cui il diavolo la fa da padrona? Il credente sta dentro questa lotta, sta dentro questa storia, nel perdonare, cioè nel tenere in conto che c'è di mezzo tutta una serie di realtà che l'amore scioglie, distrugge, mette sotto chiave, e tutti i deboli che incontri, tutta la gente che questo esercizio non lo fa, tutta la gente che questa fede non l'ha scoperta, ti incontra e ha bisogno di te, ma senza mettere tovaglie e tovaglioli, perché sente che è un'attrattiva, perché tutti hanno bisogno di sapere nella vita dove devono andare, cosa devono fare. Ma non tutti sono in grado, perché la fede bisogna anche fare in modo di farla esplodere. Capite l'esercizio continuo di stare con il Signore? Ma mica un esercizio così per sollazzarci o per avere un'egemonia di fede o per avere la Chiesa più potente di altre Chiese. Non so se sono riuscito a spiegarmi o a dare qualche spunto. Però l'idea è proprio quella di cominciare e continuare attraverso anche queste comunicazioni, che prima di farle voi, io a voi, le sento come sempre, ogni tanto ve lo dico, ma questa cosa è vera, le sento perché anch'io, anche cercando di capire cosa stavo un po' meditando, eccetera, sento che questa cosa deve essere più grande, perché sennò si fa il prete un po' con un ruolo. Quando fai il prete con un ruolo, quando fai il predicatore con un ruolo, poi quando sei riconosciuto come tale, ma non c'è un tentativo di far diventare questa vocazione come segno di questa disponibilità, e magari diventa anche testimoniale, non perché, ecco, la differenza tra un esempio e una testimonianza è che l'esempio è un po' su di me, fate come faccio io. I genitori dicono, ma noi siamo esempio perché, non so, facciamo bene in maniera tale che il figlio ci vede e fa bene anche lui. No, la testimonianza è un riferimento di fare una cosa al Signore, più a Lui che non a me. Io ti testimonio, Signore, poi magari non sono in grado di essere esemplare fino in fondo, però questa è la testimonianza che ti porto, e quindi è anche un esercizio più largo. Oserei dire talvolta anche più scarnificante, più lacerante, però è più onesto, perché altrimenti, se non ci fosse la testimonianza, l'esemplarità non è sufficiente, perché io non sono mica così sicuro che tu sei un esempio per tuo figlio, che tu prete sei un esempio per la tua comunità, non sono mica sicuro, e fate bene. Se invece prendiamo in carico la testimonianza, dobbiamo purificare sempre l'esemplarità, se no ci adagiamo e automaticamente pensiamo che siccome noi facciamo una cosa la devono fare tutti. È sbagliato questo, perché non è così, la realtà non è questa, pensateci e poi vedete. Ma come mai io che ho fatto i miei figli no? Come mai? Ma sei stato un testimone o solo un esempio? Domandatelo. Ho sbagliato tutto. Non hai sbagliato tutto, puoi riprendere, non far la vittima. Ecco qui, e concludo: il perdono vero non rende vittimisti, non fa diventare sadici perché noi siamo bravi e gli altri no. Capito?